Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Benvenuti all'ultima puntata di Il Regno sul Fiume di Enzo De Mattè. Abbiamo lasciato Roberto sconvolto dalla scoperta dell'impresa del fratello. La vive come un ulteriore tradimento da parte degli adulti. Altre preoccupazioni, però, turbano l'animo del protagonista. L'amico Andrea deve allontanarsi per alcuni giorni per andare a visitare i parenti in Toscana e non potrà aiutarlo a pasturare le trote. Gli lascia del denaro per il mangime, ma la cifra non è sufficiente per sostenere l'allevamento. Roberto cerca di procurarsi farina e frattaglie barattando i suoi arnesi da pesca, e quando ormai si sentirà disperato, sarà il parroco Don Tiziano ad aiutarlo, purché si rimetta a studiare e frequenti qualche ora di ripetizione.
E dove sei stato in questi giorni? Perché non ti sei fatto vedere?
Ho avuto molto da fare con i pesci, giustificò lui, sperando di farla franca con quella mezza verità.
Ah, esclamò il prete, trovi anche il tempo di andare a pescare. Vuoi mostrarmi la pesca di stamattina?
Roberto diventò di brace.
Non ho preso nulla, confessò abbassando il capo. «E dov'è la lenza?» continuò Don Tizi. «Hai usato il bertovello o la trisioia? Dove sono?»
«Io...» balbettò il ragazzo.
«Basta con queste storie!» troncò Don Tiziano. «Quanto credi di poter continuare con gli esami alle porte? Vuoi essere bocciato per davvero?»
Roberto si sentì rosso di vergogna.
«Ascolta bene!» soggiunse il prete con voce severa, ma carica di affetto. Queste sono 1.000 lire. Te le presto per i tuoi pesci, in conto del bertovello che mi hai dato. Ma se quando avrai spese queste il tuo amico non sarà ancora di ritorno, tu pianti trote e vivaio e mandi all'aria ogni cosa, intesi? Questa sera ti aspetto senza scuse.
Roberto restò con la bocca aperta dalla sorpresa a guardare Don Tiziano che risaliva in sella e pedalava di gran carriera.
Ma come? Allora il parroco sapeva tutto. Chi gliel'aveva detto e da quando lo sapeva?
Eppure, il fatto che il suo segreto fosse conosciuto da Don Tiziano gli diede in quel momento una sincera consolazione.
L'avventurosa estate di Roberto sta per finire e gli avvenimenti prendono una piega ancora più precipitosa. Il ragazzo sostiene l'esame scritto di riparazione che sembra riuscire a superare senza troppi problemi. Nel frattempo il suo amico Andrea, ritornato dalla Toscana, provvede al nutrimento delle trote con i suoi risparmi, ma cede alle insistenze di Daniela, compagna di classe sua e di Roberto, e la porta a visitare il vivaio. Succede però un grave disastro.
La bambina s'era portata vicino alla griglia d'uscita e stava osservandola con curiosità. Andrea si trovava dalla parte opposta.
«E questo che cos'è?» domandò l'amica.
«È la saracinesca per filtrare l'acqua e lasciare fuori i rifiuti», spiegò lui. «Sai, le trote sono pesci puliti. Guarda, si può alzare, è scorrevole». Così dicendo, sollevò appena appena la griglia d'entrata entro le scanalature. Dall'altra parte, spontaneamente, Daniela fece altrettanto, ma la griglia prima resistette, poi, ad uno strattone più forte, si sfilò di colpo dalle guide, restandole in mano.
«Oddio, Andrea, come faccio?» esclamò la piccola impressionata.
Lui alzò gli occhi e intuì il disastro.
«Cala! Cala! Rimettila subito!» gridò precipitandosi verso di lei.
Mentre Daniela tentava inutilmente di rinfilare la cornice nella scanalatura, Andrea gliela strappò di mano e con tutte le sue forze spinse la griglia tra i due pioli. Ma quanto quella saracinesca maledetta era stata rapida a sollevarsi, tanto adesso si rifiutava di ubbidire alle braccia tremanti che la premevano in giù. Anche perché la quadratura non era uguale e il ragazzo aveva invertito i lati. Intanto le trote, attratte dal risucchio del canale, cominciavano ad infilare l'apertura e a sparire veloci nel fiume. Andrea premette con volontà disperata, ma a un nuovo sforzo la griglia si incastrò di sbieco senza muoversi più. Davanti allo sguardo terrorizzato del povero Zin Zin, i pesci fecero ancora nella vasca un giro d'addio. Quindi in un baleno si gettarono nel passaggio sciamando verso la libertà. Daniela aveva assistito alla scena rapidissima, con gli occhi sbarrati e le mani sulle guance, diventate tutta ad un tratto pallide e scolorite. Andrea, col viso in lacrime, balzò in piedi di fronte a lei.
«Stupida!»
gridò disperato e, preso dall'ira, le stampò sulla faccia un rabbioso ceffone. La ragazzina scoppiò in singhiozzi e, in preda al convulso, pensando solo a sfuggire alla sua presenza, s'arrampicò fino al casello, aperse il cancelletto e si mise a correre per lo stradone.
Quando scopre l'accaduto, Roberto ha una colluttazione con l'amico e nella lotta lo spinge nel fiume. Ma quando si rende conto che Andrea sta per affogare, si tuffa dalla barca, lo trascina a riva e lo massaggia fino a fargli vomitare tutta l'acqua ingerita. Non riesce però a perdonarlo. Ormai gli importa poco della scuola. Torna al recitificio e dopo le minacce di Barettin promette di non voler più studiare. D'ora in poi farà soltanto l'operaio. A queste parole il padrone gli consegna la paga del mese e lo obbliga a bere in osteria con i colleghi più grandi. Lo raccoglie ormai ubriaco il fabbro Doicilan, che lo riporta a casa e raccomanda duramente al padre Nane Pan di occuparsi anche del figlio maschio più piccolo. Il giorno dopo, Nane riceve la visita della guardia comunale, che sospetta di Gigi quale partecipante al tentativo di furto ai traganti. Chiede se quella notte sia uscito e abbia usato una rete particolare, il trattoretto, che è rimasta sul luogo del reato, ma sembra non appartenere a nessuno. Nane dà risposte evasive. La sera successiva, Gigi ha un incidente in motorino e finisce all'ospedale insieme a Tony Buso alla guida del veicolo. Ma le avventure non sono ancora finite. Roberto torna al lavoro nell'aceticificio anche il giorno dell'esame orale.
Appunto alle 10 del mattino, Don Tiziano sentì squillare il telefono. «Pronto?» Era il preside che chiamava. L'alunno Moretto non si era presentato alle prove orali e tra 2 ore l'esame sarebbe finito. Il parroco inghiottì tutta saliva. «Signor preside», si raccomandò, «per favore, abbiano solo mezz'ora di pazienza. Vado io stesso a prenderlo a casa».
«Non è a casa, reverendo», informò il capo della scuola. «I suoi compagni hanno visto benissimo che andava all'aceticificio. Comunque, noi possiamo aspettare fino a mezzogiorno». Il preside depose l'apparecchio e prese in mano un foglio di carta. «Signorina, scriva per favore», dettò alla segretaria. «All'Ispettorato Provinciale del Lavoro. Oggetto: contravvenzione alle norme sul lavoro dei minori. Risulta a questa scuola che la ditta Cetificio Narciso Micheluzzi, residente...» Intanto Don Tiziano non stava perdendo la testa. Il suo primo impulso era stato quello di inforcare la bicicletta e filare dritto da Barettin, prendere quel galantuomo per il cravattino e riportarsi indietro Roberto. L'avrebbe fatto, sì, e anche volentieri. In fondo però questo non avrebbe risolto la situazione e poteva in seguito rivelarsi addirittura dannoso. No, ormai non era più tempo di avere tanti riguardi. Qui si giocava il tutto per tutto e occorreva una buona volta affrontare il padre di Roberto, il barcaro Nane Pan che non metteva mai piede in chiesa. Don Tiziano voltò la bici dalla parte opposta e pedalò verso dietro riva, pregando in cuore che quell'uomo fosse in casa. Nane Pan c'era.
Don Tiziano, avvertito dal preside che il ragazzo non è presente a scuola, corre da Nane Pan perché l'autorizzi ad accompagnare suo figlio alla prova. Nane però, con uno scatto d'orgoglio, si reca lui stesso da Barettin.
«Ascolta bene, Barettin», gli disse sul muso. «Io porto a scuola mio figlio e qui non lo rivedete più».
«Come?»
urlò Barettin fuori di sé. «E i contratti? E il lavoro? Guarda, Nane, che se fai uscire quel marmocchio io ti denuncio!» Nane Pan scoppiò in una tremenda risata. «Tu mi denunci!» rise. «Tu? Avanti, Barettin, prova a farlo, dai, che l'attendo proprio con piacere!» Il padrone friggeva di dispetto. «Tanti saluti!» disse Moretto, avviandosi.
«Nane!»
minacciò ancora Barettin. «Ah già», fece il barcaro tornando sui suoi passi, «dimenticavo che hai da darmi i soldi, fuori la paga!» Fremente di rabbia, il padrone buttò la busta. «E non ti muovere da quel posto!» avvertì Nane Pan. Quando Roberto vide suo padre avanzare nello stanzone, lanciò un grido.
«Papà! Gigi è morto!»
Nane Pan si avvicinò alla macchina grande che continuava a traballare da sola, inchiodando con un'occhiataccia Momola. «Vieni via», disse al piccolo. «Vieni, andiamo a scuola». Che percorso meraviglioso quello del ritorno. Sembrava una passeggiata attraverso la campagna, con la meta di un prato di fiori o di una pescata del tempo antico, quando sulla barca veniva anche la mamma e aspettava il risultato lavorando a ferri. Prima della scuola ci fu una sola tappa, non all'osteria, ma alla cooperativa, dove Nane Pan aperse la busta della paga e comperò a suo figlio un paio di scarpe nuove. Alle 11:15 Roberto entrò a scuola. Il ragazzo prese posto davanti al tavolo dell'esame. Fuori il papà aspettava sotto un platano e davanti al sagrato attendeva anche Don Tiziano.
Per premio Don Tiziano gli fa trovare un pallone da calcio nuovo e gli restituisce il Bertovello, la sua rete a forma di cono. Inoltre, lo accompagna a pranzo dalla famiglia Filippini. I genitori di Andrea sono molto felici di vederlo. Lo ringraziano per aver salvato il figlio dalle acque del fiume e dimostrano di conoscere da tempo l'attività del vivaio intrapresa dai due ragazzi. Gli danno però anche un'altra notizia. Stanno per trasferirsi in Toscana. La mamma di Zin Zin è incinta e preferisce abitare in un clima più salubre. Dopo aver fatto visita a Gigi in ospedale ed essersi rapacificato con lui, Roberto torna al fiume in compagnia del cane Macò. Vuole pescare alcuni pesci e donarli alla famiglia di Andrea prima della partenza, ma non riuscirà ad arrivare in tempo.
Il ragazzo passò i pesci nel sacchetto, conservandogli l'acqua necessaria a non morire. Si staccò dal ramo morto e ripassò rapidamente il fiume. Era tardi. Con tutto il fiato che aveva in corpo, Roberto attraversò il paese per arrivare alla villa prima che Andrea partisse per sempre. Certo, lui avrebbe incontrato ancora il suo amico alle vacanze dell'anno prossimo, quando sarebbe andato in Toscana con Don Tiziano, ospiti della famiglia Filippini. Ma difficilmente Andrea sarebbe ritornato al paese e avrebbe riveduto il fiume. Non sarebbe mai andato a nuotare in laguna. Tutti i ricordi di quel mondo e di quell'estate il suo amico avrebbe dovuto cercarseli nelle pagine del libro di bordo, che ad ogni costo Bussolotti gli aveva voluto lasciare in contraccambio. E poi era roba sua, si ripeté il ragazzo. Ormai la villa era vicina. Roberto accelerò ancora, ripetendosi le parole con cui avrebbe accompagnato l'offerta alla signora. Toccò il cancello, lo scosse. La casa era vuota e le imposte ormai chiuse. Allora Roberto si ricompose e senza più fretta rifece la strada di ritorno fino a Dietroriva. Lì c'era la bronza, ferma da tanti giorni, che forse si domandava anch'essa il motivo di quell'insolito riposo. Anche il barcone doveva stupirsi, come lui, dell'improvviso arresto di quella lunga attività. «Ripartirai, ripartirai», assicurò Roberto. Ma non aggiunse il pensiero di salirci anche lui. Il babbo restava ormai l'ultimo barcaro. Sull'alzaia l'aspettava Macò. Il ragazzo accarezzò il cane e, tenendoselo vicino, si mise a sedere sul pontile con le gambe penzoloni dentro l'acqua. E uno per volta, ultima la trota, lasciò tutti i pesci nel fiume, perché il fiume è un regno che non finisce, una strada che tutti trovano e conduce al mare.
Termina così il romanzo Il regno sul fiume di Enzo De Mattè. Vi aspettiamo per nuovi appuntamenti, per l'ascolto del libro Il segreto del bosco vecchio di Dino Buzzati.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.